Cari fratelli e sorelle, a tutti voi il mio cordiale benvenuto. Ringrazio il Cardinale Angelo Sodano per le parole che mi ha rivolto. Soprattutto desidero esprimergli la mia gratitudine, anche a nome dei membri del Collegio Cardinalizio, per il prezioso e puntuale servizio che egli ha svolto quale decano per lunghi anni, con disponibilità, dedizione, efficienza e grande capacità organizzativa e di coordinamento. Con quel modo di agire della razza nostragna, come direbbe Nino Costa. Grazie di cuore, Eminenza. Adesso tocca ai cardinali vescovi eleggere un nuovo decano. Spero che scelgano qualcuno che si occupi a tempo pieno di questa carica tanto importante. Grazie. A voi qui presenti, ai vostri collaboratori, a tutte le persone che prestano servizio nella curia, come pure ai rappresentanti pontifici e a quanti li affiancano, auguro un santo e lieto Natale. E dagli auguri aggiungo la riconoscenza per la dedizione quotidiana che offrite al servizio della Chiesa. Grazie tante. Anche quest'anno il Signore ci offre l'occasione di incontrarci per questo gesto di comunione che rafforza la nostra fraternità ed è radicato nella contemplazione dell'amore di Dio rivelatosi nel Natale. Infatti la nascita di Cristo, ha scritto un mistico del nostro tempo, è la testimonianza più forte ed eloquente di quanto Dio abbia amato l'uomo. Lo ha amato di un amore personale e per questo che ha preso un corpo umano al quale si è unito lo ha fatto proprio per sempre. La nascita di Cristo è essa stessa un'alleanza di amore stipulata sempre tra Dio e l'uomo. Così Matael Meskin. E San Clemente di Alessandria scrive: per questo lui, Cristo, è disceso, per questo rivestì l'umanità, per questo patì volontariamente ciò che è degli uomini, affinché, dopo essersi misurato con la debolezza di noi che egli amò, potesse in cambio misurare noi con la sua potenza. Considerando tanta benevolenza e tanto amore, lo scambio degli auguri natalizi è altresì un'occasione per accogliere nuovamente il suo comandamento. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Qui, di fatto, Gesù non ci chiede di amare Lui come risposta al suo amore per noi. Ci domanda piuttosto di amarci l'un l'altro con il suo stesso amore. Ci domanda, in altre parole, di essere simili a Lui perché Egli si è fatto simile a noi. Il Natale, dunque, esorta il Santo Cardinal Newman, ci trovi sempre più simili a colui che in questo tempo è divenuto bambino per amor nostro. Che ogni nuovo Natale ci trovi più semplici, più umili, più santi, più caritatevoli, più rassegnati, più lieti, più pieni di Dio. E aggiunge, questo è il tempo dell'innocenza, della purezza, della dolcezza, della gioia e della pace. Il nome di Newman ci ricorda anche un'altra sua ben nota affermazione, quasi un aforismo, rintracciabile nella sua opera Lo sviluppo della dottrina cristiana, che storicamente e spiritualmente si colloca al crocevia del suo ingresso nella Chiesa Cattolica. Dice così Newman: qui sulla terra vivere è cambiare. E la perfezione è il risultato di molte trasformazioni. Non si tratta ovviamente di cercare il cambiamento per il cambiamento, oppure di seguire le mode, ma di avere la convinzione che lo sviluppo e la crescita sono la caratteristica della vita terrena e umana, mentre nella prospettiva del credente, al centro di tutto, c'è la stabilità di Dio. Per Newman il cambiamento era conversione, cioè un'interiore trasformazione. La vita cristiana in realtà è un cammino, un pellegrinaggio. La storia biblica è tutta un cammino segnato da avvii e ripartenze, come per Abramo, come per quanti 2000 anni or sono in Galilea si misero in cammino per seguire Gesù. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Da allora la storia del popolo di Dio, la storia della Chiesa, è segnata sempre da partenze, spostamenti, cambiamenti. Il cammino, ovviamente, non è puramente geografico, ma anzitutto simbolico. È un invito a scoprire il moto del cuore che, paradossalmente, ha bisogno di partire per poter rimanere, di cambiare per poter essere fedele. Tutto questo ha una particolare valenza nel nostro tempo, perché quella che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. Siamo dunque in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali, costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza. Capita spesso di vivere il cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito e poi rimanere in realtà come si era prima. Ramento l'espressione enigmatica che si legge in un famoso romanzo italiano: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. L'atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide del tempo presente e di cogliere con le virtù del discernimento, della parresia e della hipomonè, il cambiamento in questo caso assumerebbe tutt'altro aspetto, da elemento di contorno, da contesto o da pretesto, da passaggio esterno diventerebbe sempre più umano e anche più cristiano. Sarebbe sempre un cambiamento esterno, ma compiuto a partire dal centro stesso dell'uomo, cioè una conversione antropologica, come si legge nella Veritatis Gaudium. Noi dobbiamo avviare processi e non occupare spazi. Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio li cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non bisogna privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi dobbiamo avviare processi più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi e nella storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove e richiede pazienza, richiede attesa. Da ciò siamo sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi. Affrontando oggi il tema del cambiamento, che si fonda principalmente sulla fedeltà al depositum fidei e alla tradizione, desidero ritornare sull'attuazione della riforma della Curia Romana, ribadendo che tale riforma non ha mai avuto la presunzione di fare come se prima niente fosse esistito, Al contrario, si è puntato a valorizzare quanto di buono è stato fatto nella complessa storia della Curia. È doveroso valorizzarne la storia per costruire un futuro che abbia basi solide, che abbia radici e perciò possa essere fecondo. Appellarsi alla memoria non vuol dire ancorarsi all'autoconservazione, ma richiamare la vita e la vitalità di un percorso in continuo sviluppo. La memoria non è statica, è dinamica, implica per la sua natura movimento. E la tradizione non è statica, è dinamica. Come diceva quel grande uomo, la tradizione è la garanzia del futuro e non la custodia delle ceneri. Cari fratelli e sorelle, nei nostri precedenti incontri natalizi vi ho parlato dei criteri che hanno ispirato questo lavoro di riforma. Ho anche motivato alcune attuazioni che sono già state realizzate sia definitivamente sia ad esperimento. Nel 2017 ho evidenziato alcune novità dell'organizzazione curiale, come ad esempio la terza sezione della Segreteria di Stato, che sta andando molto bene, o le relazioni tra la Curia romana e chiese particolari, ricordando anche l'antica prassi delle visite al Dimina Apostolorum, o la struttura di alcuni dicasteri, in particolare quello per le chiese orientali e altri per il dialogo ecumenico e per quello interreligioso, in particolare con l'ebraismo. Nell'incontro odierno vorrei soffermarmi su alcuni altri dicasteri partendo dal cuore della Riforma, ossia dal primo e più importante compito della Chiesa, l'evangelizzazione. San Paolo VI affermò: evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare. In Evangelii Gaudium, che anche oggi continua ad essere il documento più importante pastorale del dopo concilio, è attuale. In realtà l'oggettivo dell'attuale riforma è che le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato all'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture che esige la conversione pastorale si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionari. E allora, proprio ispirandosi a questo magistero dei successori di Pietro dal Concilio Vaticano II fino ad oggi, si è pensato di proporre per l'istruenda nuova Costituzione Apostolica sulla riforma della Curia Romana il titolo di Predicate Evangelium, cioè l'atteggiamento missionario. Ecco perché il mio pensiero va oggi ad alcuni fra i dicasteri della Curia Romana che con tutto questo hanno un specifico riferimento già nelle loro denominazioni: la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ma penso anche al Dicastero della Comunicazione e al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Quando queste prime due congregazioni citate furono istituite, si era un'epoca nella quale era più semplice distinguere tra due versanti abbastanza definiti: un mondo cristiano da una parte e un mondo ancora da evangelizzare dall'altra. Adesso questa situazione non esiste più. Le popolazioni che non hanno ancora ricevuto l'annuncio del Vangelo non vivono affatto soltanto nei continenti non occidentali, ma dimorano dappertutto, specialmente nelle enormi concentrazioni urbane che richiedono esse stesse una specifica pastorale. Nelle grandi città abbiamo bisogno di altre mappe, di altri paradigmi che ci aiutino a posizionare i nostri modi di pensare e i nostri atteggiamenti. Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, nei primi, nei più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica, no. Non siamo più in un regime di cristianità, perché la fede, specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell'Occidente, non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune. Anzi, spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. Ciò fu sottolineato da Benedetto XVI quando, indicendo l'anno della fede, scrisse: «Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario largamente accolto nel suo richiamo ai continenti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone». Fine della citazione. E per questo fu istituito nel 2010 il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, per promuovere una rinnovata evangelizzazione nei paesi dove è già risuonato il primo annuncio della fede e sono presenti chiese di antica fondazione, ma che stanno vivendo una progressiva secolarizzazione nella società e una sorta di eclissi del senso di Dio, che costituiscono una sfida a trovare mezzi adeguati di riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo. Tante volte ho parlato con alcuni di voi, penso a cinque paesi, cinque, che hanno riempito il mondo da missionari. E vi ho detto quali siano. E oggi non hanno risorse vocazionali per andare avanti. Questo è il senso del mondo attuale. La percezione che il cambiamento di epoca ponga seri interrogativi riguardo all'identità della nostra fede non è giunta, a dire il vero, all'improvviso. In tale quadro si inserirà pure l'espressione nuova evangelizzazione adottata da San Giovanni Paolo II, il quale nell'enciclica Redentoris Missio scrisse: «Oggi la Chiesa deve affrontare altre sfide, proiettandosi verso nuove frontiere, sia nella prima missione a gentes, sia nella nuova evangelizzazione dei popoli che hanno già ricevuto l'annuncio di Cristo. C'è bisogno di una nuova evangelizzazione o rievangelizzazione». Tutto questo comporta necessariamente dei cambiamenti e delle mutate attenzioni anche sui indicati dicasteri, come pure nell'intera curia. Alcune considerazioni vorrei riservare pure al dicastero per la comunicazione di recente istituzione. Siamo nella prospettiva del cambiamento di epoca, in quanto larghe fasce dell'umanità vi sono immerse in maniera ordinaria e continua. Non si tratta più soltanto di usare strumenti di comunicazione, ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata, che ha impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione di sé, degli altri e del mondo, sul modo di comunicare, di apprendere, di informarsi, di entrare in relazione con gli altri. Un approccio della realtà che tende a privilegiare l'immagine rispetto all'ascolto e alla lettura influenza il modo di imparare e lo sviluppo del senso critico. Al Dicastero per la comunicazione è stato dunque affidato il compito di accorpare in una nuova istituzione i 9 enti che precedentemente si occupavano in varie modalità e con diversi compiti di comunicare. Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa della Santa Sede, la Tipografia Vaticana, la Libreria Editrice Vaticana, l'Osservatore Romano, la Radio Vaticana, il Centro Televisivo Vaticano, il Servizio Internet Vaticano, il Servizio Fotografico. Questo accorpamento, tuttavia, in linea con quanto detto, non si proponeva un semplice raggruppamento coordinativo, ma di armonizzare le diverse componenti in ordine a produrre una migliore offerta di servizi e anche a fare una linea editoriale coerente. La nuova cultura, marcata da fattori di convergenza e multimedialità, ha bisogno di una risposta adeguata da parte della sede apostolica nell'ambito della comunicazione. Oggi, rispetto ai servizi diversificati, prevale la forma multimediale e questo segna anche il modo di concepirli, di pensarli e di attuarli. Tutto ciò implica, insieme al cambiamento culturale, una conversione istituzionale e personale per passare da un lavoro a compartimenti stagni, che nei casi migliori aveva qualche coordinamento, a un lavoro intrinsecamente connesso in sinergia. Cari fratelli e sorelle, molte delle cose sin qui dette valgono anche in linea di principio per il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Anch'esso è stato istituito recentemente al fine di rispondere ai cambiamenti intervenuti a livello globale, attuando la confluenza di 4 precedenti pontifici consigli, Giustizia e Pace, Cor Unum, Pastorale dei Migranti e Operatori Sanitari. La coerenza dei compiti affidati a questo dicastero è sinteticamente richiamata dall'esordio del motto proprio Humanam Progressione che lo ha istituito. In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Si attua nel servire i più deboli ed emarginati, in particolare i migranti forzati, che rappresentano in questo momento un grido nel deserto della nostra umanità. La Chiesa è dunque chiamata a ricordare a tutti che non si tratta solo di questioni sociali o migratorie, ma di persone umane, di fratelli e sorelle che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata. È chiamata a testimoniare che per Dio nessuno è straniero o escluso. È chiamata a svegliare le coscienze assopite nell'indifferenza dinanzi alla realtà del mar Mediterraneo divenuto per molti, troppi, un cimitero. Vorrei richiamare l'importanza del carattere di integralità dello sviluppo. San Paolo VI affermò che lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico, sviluppo deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. In altre parole, radicata nella sua tradizione di fede e richiamandosi negli ultimi decenni al Magistero del Concilio Vaticano II, la Chiesa ha sempre affermato la grandezza della vocazione di tutti gli esseri umani che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza perché formassero una sola famiglia, e al tempo stesso ha cercato di abbracciare l'umano in tutte le sue dimensioni. È proprio questa esigenza di integralità a riproporre oggi in noi l'umanità che ci accomuna in quanto figli di un unico Padre. In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo alla luce del Vangelo. Il Vangelo riporta sempre la Chiesa alla logica dell'incarnazione, a Cristo che ha assunto la nostra storia, la storia di ognuno di noi. Questo ci ricorda il Natale. L'umanità allora è la cifra distintiva con cui leggere la Riforma. L'umanità chiama, interpella, provoca, cioè chiama a uscire fuori e a non temere il cambiamento. Non dimentichiamo che il bambino adagiato nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei poveri che sono i privilegiati di questo mistero e spesso coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. Cari fratelli e sorelle, si tratta dunque di grandi sfide e di necessari equilibri, molte volte non facili da realizzare, per il semplice fatto che nella tensione tra un passato glorioso e un futuro creativo e in movimento si trova il presente, in cui ci sono persone che necessariamente hanno bisogno di tempo per maturare. Ci sono circostanze storiche da gestire nella quotidianità, perché durante la Riforma il mondo e gli eventi non si fermano. Ci sono questioni giuridiche e istituzionali che vanno risolte gradualmente, senza formule magiche o scorciatoie. E c'è infine la dimensione del tempo e c'è l'errore umano, con i quali non è possibile né giusto non fare i conti perché fanno parte della storia di ciascuno. Non tenerne conto significa fare le cose astraendo dalla storia degli uomini. Legata a questo difficile processo storico, c'è sempre la tentazione di ripiegarsi sul passato, anche usando formulazioni nuove, perché è più rassicurante, conosciuto e sicuramente meno conflittuale. Anche questo però fa parte del processo e del rischio di avviare cambiamenti significativi. Qui occorre mettere in guardia dalla tentazione di assumere l'atteggiamento della rigidità. La rigidità che nasce dalla paura del cambiamento e finisce per disseminare di paletti e di ostacoli il terreno del bene comune, facendolo diventare un campo minato di incomunicabilità e di odio. Ricordiamo sempre che dietro ogni rigidità giace qualche squilibrio. La rigidità e lo squilibrio si alimentano a vicenda in un circolo vizioso. E oggi questa tentazione della rigidità è diventata tanto attuale. Cari fratelli e sorelle, la Curia Romana non è un corpo staccato dalla realtà, anche se il rischio è sempre presente, ma va concepita e vissuta nel oggi del cammino percorso dagli uomini e dalle donne, nella logica del cambiamento d'epoca. La Curia Romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti da indossare per giustificare un cambiamento. La Curia Romana è un corpo vivo e lo è tanto più quanto più vive l'integralità del Vangelo. Il Cardinale Martini, nell'ultima intervista, a pochi giorni della sua morte, disse parole che devono fare interrogare. Che devono farci interrogare. La Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la fiducia, il coraggio. Solo l'amore vince la stanchezza. Il Natale è la festa dell'amore di Dio per noi, l'amore divino che ispira, dirige, corregge il cambiamento e sconfigge la paura umana di lasciare il sicuro per rilanciarsi nel mistero. Buon Natale a tutti. Grazie. Nella preparazione al Natale abbiamo ascoltato le prediche sulla Santa Madre di Dio. Rivolgiamoci a lei prima della benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Benedetta fra le donne, benedetto. Dominus obiscum, sin nomen Domini benedictum, editorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus. Adesso io vorrei darvi un ricordo, un pensiero, due libri. Il primo è il documento, diciamolo così, che ho voluto fare per Messe Straordinario Missionario e l'ho fatto in forma di intervista. Senza di lui non possiamo far nulla. Mi ha ispirato una frase, non so di qui, che diceva che quando il missionario arriva a un posto già c'è lo Spirito Santo lì che lo aspetta. Questa è l'ispirazione di questo documento. Il secondo è un ritiro dato ai sacerdoti poco fa dal padre Luigi Maria Picocco, un ritiro ai sacerdoti, qualcuno a cui guardare. Lo do da cuore perché serva a tutta la comunità. Grazie.